Un grido di esultanza. Sì, perché? Perché finalmente siamo insieme. Ho passato un sabato, una domenica. Ah, senza di voi, voi senza di me sicuramente, malissimo. Mamma! Sì, insomma, vabbè. In ogni caso è bello ritrovarsi qua tutti i lunedì. Per quest'ora in questo mondo nostro, tutto nostro, è bello anche per me rientrare qui, ritrovare tutte queste bravissime persone, i tecnici, i registi, i cameraman, la nostra Gabriella che mi accoglie tutti i giorni, la Katia che sta in ufficio, insomma è bello, cioè, voglia di rientrare qui, ecco, no veramente. In un altro ambiente ultimamente non ci avevo più tanta voglia. Invece qui sì, quindi è bello il lunedì anche per questo. Che c'è? Ah, le vostre mail, i vostri messaggi. Allora, mi metto a sedere e sacchete, che fo? Me li leggo. Allora, vediamo un po' che mi scrivete. Ecco, subito, per favore non leggere in diretta, infatti non lo leggerò. Dice, allora che tu lo dici a fare? E vabbè, comunque la risposta è sì, non c'è problema. Vabbè, Firenzuola e il torrente di Aterna, che si fa da quelle parti? Io c'ho una mezza idea, leggiamo. Ciao G, vorrei domandarti se conosci la cittadina di Firenzuola, situata in zona Passo della Fuita e relativo torrente di Aterna, dove vicino al confine con l'Emilia-Romagna, in zona Cantieri Tav, ormai zona Cantieri Tav, diventa una località, viene tollerato e praticato il naturismo. Cioè tutte persone nude, nini. Ciao, mi dice Luca. Beh, Luca, tanto per cominciare, Firenzuola la conosco piuttosto bene, ci sono stato spesso, e, come dire, aspiro, diciamo, spesso l'aria dei dintorni di Firenzuola, specialmente in estate, dove ci sono dei boschi bellissimi, purtroppo anche molti cacciatori in tutte le stagioni senti sparare, vabbè, cioè, come dire, anche quando non dovrebbe essere, insomma, eccetera, eccetera. Ma, conosco, non ho mai frequentato il naturismo né il torrente di Aterna, però, ti devo dire la verità, a me il naturismo non c'è, cioè, ma come non piace il naturismo, cioè la natura è una cosa, naturismo è un'altra, lo vedo un po' sforzato, no? A parte che già sulle spiagge no, le spiagge normali, vai al mare, vedi le persone in costume, no? Già quello, cioè, capito, insomma, tu vorresti vedere passare solamente persone perfette, niente pance, niente celluliti, niente di niente, no? Ecco, niente persone anziane che ti fanno vedere tutte quelle, come dire, cascaggini, le pelletie, insomma... Certe volte le persone stanno meglio vestite, insomma, ecco, ma mi ci metto anch'io, per carità, benché da nudo, insomma, io speriamo che me la cavo, se non me la cavo, effettivamente, ma a parte questo, no, mantengo sempre una linea, come dire, invidiabile, senza mettermi dei limiti di mangiare o di niente, ho sempre, non riesco a ingrassare, non mi deformo, sto bene così, no, quindi il naturismo lo vedo un po' così, quasi un fatto di esibizione, se vogliamo, non lo so, sono capitato in delle spiagge, tipo la spiaggia dell'Uccellina, in Maremma, dell'Uccellina poi è tutto dire, l'Uccellina, dove ho visto persone nude, uomini, insomma, che insomma non fa mia nemmeno tanto piacere a me vederli, magari a altre persone sì, ma poi ho visto, poi io mi inoltravo all'interno, magari alla ricerca di queste torri di vedetta, no? Queste bellissime torri di vedetta, che sono antichissime, che ci sono su queste coste, e perché mi piace più quell'ambiente che la spiaggia di per sé stessa. E magari trovavo delle situazioni non tanto divertenti per me, e cioè per esempio una volta mi trovai con un signore che stava balloccando su un ragazzetto, tutti nudi, insomma a me sinceramente la cosa fece parecchio schifo, mi pare, perché molti vanno a fare il naturismo forse anche per... Vabbè, in ogni caso, insomma, mi piace il nudo quando deve esserci il nudo, ma insomma non vado matto, ecco, io non andrei nudo sulla spiaggia insieme a tutti gli altri nudi, forse andrei nudo quando tutti gli altri sono vestiti, ecco, questo magari, ho vestito dove sono tutti nudi, allora è così. Comunque avevo sentito parlare di questo Diaterna, peraltro io a Firenzuola ci vado per altri motivi, per stare tranquillo, vestito anche perché proprio su quelle montagnole lì a volte ci fa anche un po' freschino, ecco, quindi è meglio stare vestiti. E poi questi torrenti hanno questa acqua così ghiaccia, così bella ghiaccia, bella. Ma che là questa è? Scusatemi, cioè, che ti è successo? No, guarda lì, cioè, ok, sarebbe un cappello questo lì, ma guarda che là c'ha. Non glielo dite, forse non se ne è accorta, lascia un ragno, un enorme ragno sulla testa. Magari non ha un cappello, lei ha sbagliato, si è messo il ragno. Ma lo sai che ti devo dire? Guarda, e gli sta bene anche il ragno a questa lì, e gli sta bene, ben ti sta, e tu ce lo tieni. Andiamo avanti, via. Christian mi chiede, Gì, se ti facessero una proposta... Avere la prima versione di Pinocchio o un quadro di Cabianca. Cabianca. Cosa sceglieresti? Io penso Pinocchio, mi dice Christian. Beh, vedi, lo penso anch'io. Allora, mettiamo su una bilancia le due cose, no? Ve l'ho parlato l'altro giorno, il giornale per i bambini, la prima edizione di Pinocchio, che io purtroppo non ho mai trovato, e anche su internet non mi sono aggiudicato in quella famosa asta di cui vi ho parlato l'altro giorno. Beh, effettivamente però devo dire che fra le due cose, se una l'ho trovata, anche se poi colpevolmente non l'ho presa, è stato un quadro di Cabianca. Cioè è più facile che un cammello passi per la cruna di un ago che un ricco vada in paradiso. Capito Silvio? Ecco, no, per dire. Volevo dire effettivamente che io, benché mi sia lasciato sfuggire, ho un senso di colpa fisso, vabbè, il Cabianca in un mercatino a 70.000 lire, ho detto, lo conosco, chi è questo? Poi l'ho saputo dopo. Va bene, non l'ho preso, però l'ho visto, l'ho trovato, l'ho avuto anche per le mani e poi l'ho rimesso lì, va bene? Ma il giornale per i bambini con le prime stampe di Pinocchio, proprio le puntate, io non l'ho mai visto. Cioè, l'ho visto forse in qualche mostra, ma queste mostre a cui non vado volentieri perché tutta questa colina, questa bava. Effettivamente, quindi io preferirei Pinocchio, che però vale meno, teniamoci bene, come valore intrinseco, cioè se tu lo vai a vendere, sì, magari qualcosa vale, e come? Certamente vale, ma non certamente quanto un quadro di uno che ha dato inizio, non so, al movimento dei macchiaioli, come Cabianca. Ragazzi, varrebbe di più, ma chi se ne frega? Voglio Pinocchio, per dire, ma vabbè, casomai. Quindi Christian avevi indovinato, la risposta è quella, e io ho le risposte vere, ci mancherebbe. Ciao Gì, ti è arrivato il pacco, ciao da DJ Set di Firenze, qual è il pacco? Non mi ricordo più, può darsi di sì e può darsi no, non mi ricordo. Caro Gì, anche per me il Grande Fratello è taroccato più di sempre e molte parti sono recitate, eppure male. Ciao MT. Ah sì? Ciao, c'è la finale stasera. Guarda, devo dire che in parte è vero. Io ho sempre difeso l'idea del Grande Fratello, una grande idea, un programma interessante al massimo grado, Peraltro ho visto che come lo stanno conducendo gli autori, eccetera, è veramente una grande falsità, in certe parti veramente talmente stupida che si riesce a percepire. In ogni caso, io sono il vostro grande, come dire, comunicatore, e vi comunico che c'è la pubblicità.
Ciao oggi, come va? Non c'è male, sono qua.
Ed eccomi qua. Oh, per prima cosa voglio ringraziare una persona che mi ha regalato questa cravatta. Questa cravatta l'ho portata subito, appena mi è stata data. Mi è stata regalata da un grande poeta. Bisogna sempre indossare le cravatte dei grandi poeti. Poi questa è di marca, è di Roberto Cacarella? Scusa, ho letto male. Cantarella. Che caffo. Roberto Cantarella. Ecco. Oh, ma chi è questo personaggio? No, deve essere un nome importante, grazie. Oh, ma mi hanno chiesto, vogliamo la seconda puntata? La seconda puntata? Se siamo quasi a 150 di puntata. No, la seconda puntata della tua storia, la storia del, come si chiama, della radio, di quel, sai, avevi cominciato, perché ti era stato chiesto come avevi cominciato in radio e venne fuori la storia di Cicciolina, sì, già, davvero, e poi dissi, no, che avrei poi continuato, e infatti da più parti mi è stato sollecitato questa continuazione, no, questa continuazione, la seconda puntata. E allora oggi mi sembra la giornata adatta per passare alla seconda puntata. Bella puntata, la prima interessante, no? Come uno riesce casualmente a entrare in un mondo e poi non ne esce più, bene o male. No, non ne esce più, il mondo della comunicazione. Bene, allora io entro in questa radio, che non è poi la stessa, perché dovete sapere che io ho frequentato 4 radio, 2 sono state le più importanti, la prima e l'ultima, quelle centrali sono state di passaggio. Vabbè, ecco, quindi entro in questa radio come direttore artistico con i pieni poteri, sì, io posso dire, fare, baciare lettere e testamento, cioè qual è il ruolo di un direttore artistico, qual è quello che io ho svolto, cioè scrivere tutti i programmi, palinsesti, e tutto, stabilire quello che si deve fare. Scegliere le persone, questo molto importante, perché allora, vedete, era il 1977, primo novembre, 77, le radio locali erano appena sbocciate, era proprio l'inizio. Quindi c'era una grande voglia da parte della gente, ora non più, ora si guarda più alla televisione, si guarda a chi non sa fare nulla, c'ha voglia di fare solo televisione. La radio bisogna saperla fare. Ma allora c'era una gran voglia, la radio era un mito. Insomma, fino allora si era sentito la RAI, Radio RAI, e poi Radio Monte Carlo, Radio Lussemburgo, e tutto il resto era noia, diciamo. E poi improvvisamente queste emittenti, che non erano mai emittenti grandi, no? A livello per esempio regionale, erano emittenti a livello molto locale, perché ancora non, insomma, tanti ripetitori non ce n'erano. Insomma, diciamo che anche quella in cui ero entrato io era una radio che faceva il bacino di Firenze e dintorni, ma credo non mi sembra molto di più. Peraltro, insomma, era interessante, era importante come lavoro, lasciai qualsiasi cosa, entrai, mi buttai a capofitto in questo lavoro. E che cosa feci? Beh, insomma, per cominciare misi degli annunci economici sui giornali per cercare persone. Arrivarono così, oggi non succederebbe più per fare un programma alla radio, ormai si sa che ci sono dei professionisti, a parte che, per carità, io ho programmi radiofonici che riesco ad ascoltare anche per caso, cioè li vomiterei tutti o quasi, cioè, perché, mio Dio, insomma, vabbè, lasciamo perdere. Però, in effetti, la mia idea era quella di far parlare la gente e non di passare musica, perché già le prime radio, quelle che hanno dato l'imprinting negativo poi a tutte le emittenti locali in seguito, passavano molta musica. E questo non c'è di peggio che prendere questa strada. Poi rimane, ho parlato di imprinting infatti, perché è più facile passare un disco, passare musica e parlare meno. Io ho detto no, io voglio, ma non volevo parlare io perché io ero convintissimo di non essere capace, no? Di poter far parlare gli altri, sì. Quindi mi inventai tutta una serie di programmi, feci una serie di provini, di colloqui con un sacco di persone, e queste persone ne scelsi un tot per fare un... Poi tra l'altro il proprietario, che all'inizio era molto positivo con me, mi disse: io voglio fare anche la notte in diretta. E su questo io fui d'accordo, mi piacque questa idea, dissi vabbè, facciamo la notte. E mi inventai questo programma che si intitolava Un amico nel buio. Un amico nel buio, cioè praticamente c'erano delle persone che si alternavano la notte, persone non professionisti, perché pochi erano professionisti, ci si stava inventando tutti questo lavoro, era tutta un'invenzione. Persone che amavano parlare con gli altri, prendevano telefonate tutta la notte, poi alle 6:30 arrivava la ragazza che faceva l'apertura del mattino, ma era sempre tutto un flusso in diretta, e si era riuscito, ero riuscito a fare 40 programmi al giorno, 40 anche qualcosa in più, sulla quarantina di programmi ogni giorno diversi. Quindi non con 40 persone diverse, un po' meno, però 40 programmi. Quindi un bel po' di roba, quasi tutti parlati, con pochissima musica, perché inserivo rubriche, c'era anche lo sport, c'era tutto, e anche più di quello che forse avrebbe dovuto esserci. E chiaramente la gente, sentendo gli esseri umani che parlavano, insomma... affluiva, cioè praticamente gli ascolti erano molto belli, alti, anche se allora forse non c'era nemmeno l'audiradio e quindi non c'era una rilevazione vera e propria, ma si sentiva dalle telefonate, dalle persone che scrivevano e così via, persone che venivano lì, si faceva anche qualche giochino, venivano lì a ritirare, ma c'era tanta gente che veniva. Bene, si andava avanti bene. La parte del mese del 77 fu di preparazione, il 78 fu l'anno clou, l'anno di questa emittente, l'anno migliore. Tra l'altro il 1978 è stato un anno particolare anche per la storia, per esempio il rapimento Moro, la morte di Moro, la morte poi di Paolo VI, Albino Luciani sale al soglio pontificio e ci rimane solo 33 giorni, muore anche lui e viene eletto sempre nel 1978 Papa Giovanni Paolo II. Quindi per dire, questi sono avvenimenti anche importanti, epocali, che noi abbiamo seguito, avevamo i nostri giornalisti, insomma era una bella emittente parlata 24 ore su 24, ne parlavano i giornali, perché cioè, io ero dietro a tutto questo, però il mio nome e cognome, in quel caso lì il G non era ancora nato, ebbene veniva fuori molto, moltissimo, perché quella radio ero io. Cioè, purtroppo ho questo vizio di far diventare me tutto quello che tocco. Vabbè, in ogni caso, benissimo, andava bene. Però, vedi, però, hai visto? Però, non lo so, però il proprietario di questa radio, a un certo punto, forse... All'inizio era molto più largo di vedute, a un certo punto ha cominciato a restringere le libertà. Intanto certe canzoni, perché si passava anche la musica ovviamente, ma si cercava di passare una musica interessante, per esempio, che so, Guccini non poteva essere passato. Perché? Perché lei era comunista. Ma che vuol dire? Chi se ne frega? Chi se ne frega? È un artista. Oppure la canzone di Luigi Tenco. Vedrai che un giorno cambierà. Questo non lo voleva sentire. Perché? non voleva che cambiasse il governo, capito? Doveva essere sempre democristiano il governo. Vedrai che un giorno cambierà, secondo lui era una canzone sovversiva. Non si poteva passare nemmeno Luigi Tenco con quella canzone. Gli Squallor non se ne parla. Gli Squallor, cioè, per carità di Dio, è una che mi ricordo bene, che appena la sentì la depennò subito, era Carabiniere Blues, con la Carabiniere Blues di Fausto. Fausto era un cantante dell'epoca, no? Un po' diverso dagli altri, un po' così. Da sbellicarsi, no? Però purtroppo si cominciava a vedere che già questo. Poi però anche le nostre libertà di espressione, non che ci fossero cose strane, no, però l'opinione comune fu che io ero troppo quella radio era troppo me e sempre meno lui, troppo me e meno lui, e alla fine cominciò a rompere come rompeva. Se all'inizio c'era un dialogo, si parlava, poi cominciò a mandare solamente dei dispacci, li mandava, sai, allora era un po' con una persona, aveva una villa nei dintorni, e cominciò a mandare questo non si deve più fare, questo si fa, silenzio, basta così, quello lì non mi piace, buttalo fuori. Poi ragazzi, non va bene, non andava assolutamente più bene niente, né a lui di noi, diciamo, ma soprattutto a noi, a me di lui, perché poi tutti i messaggi erano su di me, e se c'era da dire qualcosa a qualcuno per conto suo, dovevo dirglielo io, e non mi piaceva, questo non mi piaceva affatto, perché io, fino a che ho un dialogo con le persone, ci parlo e ci posso anche litigare al limite, ma questo qua non si faceva più sentire, vedere, mandava solamente questi messaggi e non andava più bene. Allora io, con grande disperazione, con grande dolore, decisi di uscire da questa radio, perché non potevo più esercitare veramente, ma con successo, vi assicuro, con grande successo, quello che fino allora avevo portato avanti, che era una cosa anche molto faticosa, anche molto pesante, se vogliamo, ero lì tutto il giorno, dirigevo e facevo, lavoravo più io di quelli che andavano al microfono. Insomma, niente, che ti devo dire? Io dissi, eravamo ormai nel 1979, dissi, nel giorno del mio compleanno io chiudo. Cioè, praticamente detti le dimissioni qualche giorno prima, e così. Nel frattempo io avevo avvertito anche i miei, non li vorrei chiamare sottoposti, i miei ragazzi, ecco, i miei ragazzi. Ebbene, dissi, ragazzi, io vado via. E loro, ma come no, non è possibile, non ci si può stare. Noi non ci possiamo stare. Come non ci potete stare, ragazzi? Ma, per questi ragazzi, vi assicuro, era la vita. Come era diventata per me? Io non avevo un'altra radio dove andare, nemmeno un altro qualsiasi lavoro da fare, avevo lasciato tutto. Quindi era un salto nel vuoto e nel buio, nel buio vuoto, nel vuoto buio. E quindi, insomma, pensa un po', effettivamente era dura, no? Anche prendere questa decisione. Ma loro che c'entravano? Era un fatto fra me e lui. Loro dissero no, veniamo via anche noi. Erano 25 persone, veniamo via anche noi. Ragazzi, io non voglio, non è che io voglia portarmi dietro. Si riunirono fra di loro e poi mi comunicarono questa decisione. Si viene via anche noi. E io non sapevo come fare a dissuaderli. In realtà mi fecero un bel regalo di compleanno. Il 18 marzo io ero a casa. Ero anche abbastanza disperato, ovviamente, perché quella era diventata la mia vita, un anno e mezzo buono, nutrito di grande lavoro, e rischiavo di uscire completamente da quel giro, da quel mondo, anche se mi ero fatto in zona un nome, ma che facile. Allora mi chiamarono, uno di loro mi chiamò e disse, guarda, accendi la radio, ascolta, va bene. Accendo la radio, ed è commovente questo, anche solo ripensarci, sono passati quasi 30 anni, sì, era il 79, vedrai, quasi 30 anni da allora, e sentì che in onda c'era una di queste cassettine continue, sai quelle che durano 3 minuti e non finiscono mai e si ripetono sempre, c'era una musica e poi arrivava una voce, uno di loro, che diceva tutti i nostri nomi, tutti i nomi dei ragazzi che lavoravano lì e alla fine il mio, e si ripeteva continuamente tutti questi nomi sempre, e non c'era nessuno in trasmissione. Avrebbe dovuto esserci, perché lì o si guardava se fosse sabato, domenica, era sempre in diretta, quindi c'era sempre qualcuno. Niente, questo nastrino che girava e diceva i nostri nomi e basta. Allora mi informa questa ragazza, cosa avete fatto? Cioè, abbiamo messo questo nastrino e una lettera sul mixer, una lettera per il capo. E non c'è nessuno, c'è rimasto solamente una persona che ha messo la lettera e ha messo il nastrino in onda e che si aggira nei dintorni per vedere le reazioni del capo. Vabbè, io commosso al massimo grado, cioè che regalo di compleanno, meraviglioso. E poi ho saputo quello che è successo, cioè praticamente per gran parte della mattinata questo girava, questi nomi, questo era fantastico. Vorrei tanto avere quella cassettina, ma è andata distrutta. Come? Arriva finalmente, sentendo questa cosa qua anomala, arriva il proprietario, no? Entra dentro, qui c'è la testimonianza della persona che era lì e che insomma si aggirava, diceva, poi diceva ero rimasto chiuso fuori, era entrato con lui, non era vero. Insomma, praticamente vede, sente, tira fuori questa cassetta, la rompe, tira fuori il nastro, la spezza, poi prende i dischi, tappa i microfoni. Fece uno strucinio dalla rabbia, diceva era paonazzo. Cioè, bellissimo, no? È troppo bello, ma la cosa bella era che 25 persone che non avrebbero quasi nessuno di loro, qualcuno sì, anche grazie a me, non avrebbero ritrovato nessun posto simile, avrebbero dovuto dire addio al microfono, che era diventato importante anche per loro. Sono cose che non si lasciano facilmente e a cuor leggero. 25 persone erano uscite da questo mondo delle meraviglie, da questa favola per me, perché io evidentemente ero riuscito a fare lì dentro un ambiente così bello, così meraviglioso da viverci, da lavorarci, che questi qua non potevano starci senza di me. Io credo che sia stata una delle cose più belle, forse la più bella della mia vita. E poi, diciamo, l'anno scorso, quasi appunto 30 anni dopo, la cosa si è ripetuta, ma con gli ascoltatori. Ma questo è un altro capitolo, magari ci arriveremo in seguito. Io li ho chiamati gli angeli dell'etere, sia quelli di prima che quelli di adesso, perché più angeli di questi. Quindi io ho avuto un'esperienza meravigliosa, non credo che in qualsiasi ditta, in qualsiasi luogo di lavoro possa succedere. Oggi poi abbiamo tutti il pelo sullo stomaco, per carità di Dio, e sul cuore, non credo che possa succedere una cosa del genere, che sia possibile che succeda, però a me è successa. L'ho scritta anche su un mio libro, su Il Sondazzo o su Cazzate Galattiche, non mi ricordo più, sono dei due insomma, forse il primo, forse il secondo, vabbè. Ho scritto proprio un articolo, un capitolo dedicato a questi angeli dell'etere. È meraviglioso, fantastico, è un'esperienza che era diventata brutta, poi è diventata meravigliosa, si è sublimata in un qualcosa di incredibile. Io poi ho cercato di piazzare alcuni di questi, solo qualcuno che aveva i numeri per continuare è riuscito ad andare avanti, ma la maggior parte hanno dovuto lasciare completamente quel mondo e mi è dispiaciuto moltissimo. Io stesso ero senza lavoro, senza niente, no? Poi sono entrato in altre due radioline, così, en passant, prima di entrare nell'ultima, e così ho tirato avanti sempre come direttore artistico. Ma questo sarà un altro capitolo, magari, su quello. Ah, tra l'altro, volevo anche dire che in quel magico 1978 era nato anche un programma che si intitolava I rompiscatole. Ecco, io non parlavo, perché ho sempre pensato di non essere capace, come ripeto, di affrontare il microfono, poi insomma timido, riservato, da ragazzo quasi balbettavo da quanto. Beh, dice, ora non si direbbe, lo so, vabbè, è meglio così. Sarebbe stato peggio il contrario, no? E quindi I rompiscatole era un programma di scherzi telefonici, ma guarda te, ma non lo facevo io con la mia voce, io dirigevo, inventavo le situazioni, o anche insieme agli altri si inventava qualcosa. C'erano un uomo e una donna che appunto facevano questo programma I rompiscatole, già nel 1978. Poi mi sono accorto in seguito che facendomelo da me lo facevo meglio, però a tutti succede questo, effettivamente. Insomma, una grande bella avventura, una gran bella esperienza. Prima Cicciolina e questo inaspettato tipo di ingresso in un mondo così diverso da qualsiasi altro. Poi gli angeli dell'etere. Che vi racconterò nella prossima puntata? Non lo so. Beh, insomma, quello che è successo dopo, quando e se vi aggraderà, se me la richiederete, ci sarà anche la prossima puntata. Ora io vado dietro, perché vedo che un po' di tempo se ne andava, è volato. Bene, allora io a questo punto ho visto un articolo sul Corriere della Sera. Pupo restituisce a Morandi 100.000 euro 20 anni dopo. 20 anni dopo mi sa tanto di Alexandre Dumas, i tre moschettieri, e poi 20 anni dopo. Ecco, allora, sul palco a Milano, non me ne ero dimenticato. Allora, Milano, si sa, i giocatori amano i colpi di scena. Così Enzo Ghinazzi, in arte Pupo, per saldare un vecchio debito con Gianni Morandi, ha scelto le luci della ribalta. anche luci della ribalta, se vogliamo, no? Un film importante, Charlie Chaplin. Il cantante bolognese sabato sera era a Milano al Teatro Tenda, ultima tappa nella capitale lombarda della sua tournée. In prima fila siede Pupo. Durante l'intervallo va a salutare Morandi, il quale poi a metà del secondo tempo invita l'amico a salire sul palco, chiacchiere, canzoni, ricordi, fino a quando Ghinazzi si fa serio e dice: ho una sorpresa per te, tu non ami queste cose, ma sento di doverlo fare. Gianni non capisce, non si immagina, non sa. Pupo si rivolge al pubblico: quest'uomo è speciale, anni fa mi ha salvato prestandomi dei soldi, non me l'ha mai chiesto indietro, è la persona più generosa che esista. Sta parlando di un episodio che risale agli anni Ottanta. È in crisi, non vende dischi, il gioco d'azzardo ha preso il sopravvento. Si sa la storia di Pupo, no? In una sola sera Saint-Vincent perde 130 milioni di lire. Insomma, anni Ottanta. È disperato. Gianni lo aiuta. Gianni era ricco, è sempre stato uno che ha incassato sempre soldi. Così sul palco, davanti all'amico, Pupo, davanti all'amico, estrae dalla tasca un assegno del valore di 100.000 euro e lo dà a Gianni Morandi. Gianni Morandi è imbarazzato. Non dovevi, Enzo, ci avevo messo da tempo la pietra sopra, per dire, chi li rivede più? Non io, replica Pupo, la vita mi ha dato un'altra chance e il tuo aiuto di allora è stato fondamentale perché accadesse. Effettivamente Pupo ora guadagna bene, c'ha l'altra chance e quindi ovviamente giustamente ha restituito questi soldi. Però c'è un po', però Pupo commosso scende dal palco. Gianni sussurra: poi vedremo insieme cosa farne di questi soldi. magari ne buttiamo, tanto ormai non me l'aspettavo più, facciamo un po' di bene. Ma non è finita qui, perché se già a qualcuno potrà apparire strano, no, che questo saldo sia stato pagato su un palco, lo stupore aumenterà nel sapere che Ghinazzi aveva chiamato le telecamere di Striscia la Notizia perché riprendessero tutto. Quindi, cioè, sì, te li rendo sordi, però voglio anche un ritorno d'immagine, no? E così alla fine dell'esibizione, quando Morandi con pazienza certosina si ferma a firmare gli autografi, ecco salire sul palco Pupo e l'inviato di Striscia, con tanto di gongolo, che ci hanno mandato Patrick. È davvero spaesato Gianni, come dire, ma insomma, non era molto d'accordo Morandi, ma lui ha fatto così, buono e generoso fino in fondo. Ma si era detto che Gianni Morandi non era così tanto buono, vero? Ricordate quando venne qua la grafologa e fece vedere l'autografo di Gianni Morandi, dice, oh, per carità di Dio, lasciamo perdere, non diciamo, per dire, Sì, e invece è buono e generoso, ha visto, aveva salvato un amico, poi loro giocano a calcio nella nazionale cantanti e così via. Quindi, come dire, io telefono a Pupo, io telefono a Pupo, oh sì sì, c'ho il numero, speriamo che risponda, sì sì. Ecco fatto. Oh, si telefona Enzo Ghinazzi. Perché no? Non so se risponderà.
Pronto?
Pronto? Sì, vorrei parlare con Enzo, per favore.
Chi è?
Sono G.
Per che cosa? In riunione ora.
In riunione?
Sì.
Ah, ho capito, allora lo chiamerò.
Malissimo.
Prego?
La sento malissimo.
Ah, sì, no, niente, questa è una trasmissione, volevo chiedergli una cosa. Lui mi conosce.
Ma ora c'è un pranzo di lavoro, non lo posso disturbare.
Ah, no, allora per carità di Dio ci mancherebbe. Senta, allora lo richiamerò domani, va bene?
Va bene.
Su quest'ora va bene, lo troverò libero.
Okay, va bene.
Grazie signora, buongiorno.
Okay, arrivederci.
Va bene, no, perché io, scusate, ma mi è venuta un'idea. Gli voglio dire, visto che tanto, ora lui ne è in sordi, gli voglio dire, oh Enzo, ti ricordi? Ti ricordi? Ah, ecco. Ti ricordi quando tu ti ho prestato 100.000 euro? Magari non se ne ricorda, magari gli viene in mente, dice, ah sì, è vero, G, e me li rende. Magari viene qui, si chiama anche Striscia Lano. Vabbè, niente, vabbè, ok. Allora, niente, Pupo per il momento, per carità di Dio, ma Pupo è amico nostro, ha fatto benissimo a rendere quei soldi, così non c'ha niente da dare a nessuno. Ecco. Però io ci vorrei provare. Ti ricordi, dottore, prestavo 100.000 euro? Si sa mai, magari se ne ricorda. Ma io glielo mai prestai, chi ce l'ha? Oh, dunque, allora, io qua, oh, guarda, e c'ho i giornali, guarda, caso strano. Domani però lo richiamo, Pupo, e domani lo richiamo, riunione, lo richiamo, sì. Che è? La messa santa. Bene, allora abbiamo il giornale e la nazione. In Italia 500.000 clandestini, gli espulsi appena 2 su 100. Addirittura. Beh, insomma, ho sentito stamane però un commentatore di questo titolo in televisione diceva che in realtà i clandestini saranno anche 1 milione. Ecco, addirittura il giornale ci è andato leggero, pensa un po'. E quindi effettivamente il ragionamento è giusto. Per rimandare a casa 1 milione di persone, ma anche 500.000, quanti soldi ci vogliono? Cioè, e poi, nel frattempo, mentre tu ne mandi a casa 10, te ne rientra 5, te ne rientra 20 forse, chi lo sa, siamo un colabrodo. Quindi, come si fa? Cioè, devi portarlo all'aeroporto col treno, e poi, portare l'aereo e il volo, e poi avanti e indietro, insomma, però qualcosa bisogna pur fare, no? Però Rutelli, dice il giornale, il braccialetto elettronico vuol metterlo alle donne, non ai criminali, alle donne. In che senso? Ah, perché le donne vengono stuprate, allora il braccialetto elettronico deve aver loro, no? Sì, come no? E poi vediamo, ecco, vediamo la Nazione che cosa dice. SOS sicurezza e resa dei conti. Ho notato che a chi vuole tanta sicurezza, e tutti la vogliamo, la vorremmo, effettivamente fa comodo che ci sia qualche stupro qua e là, qualche romeno, qualche cosa. Secondo me un po' di omoduccio e gli fa, effettivamente. E guarda caso, stanno, perché a Roma c'è il ballottaggio, domenica c'è il ballottaggio per Roma, quindi è molto importante, perché se il centro-sinistra, i democratici perdono anche quello, Nini mia, eh? Vabbè, Lavoratti attacca Veltroni, ha ignorato il problema, cioè della sicurezza. Io, Veltroni, io avevo sempre detto, quando ero in radio e Veltroni era sindaco di Roma, ho detto, ce lo vedo bene però Veltroni, perché io ho visto tutte le cose che organizzava, la festa del cinema, le notti bianche, i concerti, cose interessanti, buone per una città, perché bisogna anche vivere, bisogna dare un po' di arte, di artisti alla città. Però poi, e dicevo appunto, mi sembra che sarebbe bene che rimanesse a fare il sindaco di Roma, poi sono andato a Roma, ve l'ho anche raccontato, verso qualche mese fa, fatto un viaggettino a Roma, e mi sono reso conto del degrado che c'è in quella città, che, devo dire, al confronto Firenze e Centori, quindi diamoci piano. Ecco, cioè, la sicurezza la vedevo molto, ma hanno fatto nulla, ma la sicurezza l'ho vista molto in pericolo in quella città. Sì, basta girare un po', perché io non è che ho in posto e sto fermo, giro e guardo e mi rendo conto. Quindi non so cosa abbia fatto veramente Veltroni a Roma. Io non sto facendo campagna elettorale, perché non è qui, è là. Però per la verità, ecco qua, anche qui, Pupo salda il debito sul palco del Morandi Show. Hai visto anche qui sulla Nazione? Invece quella l'avevo stampata dal Corriere.it. La studentessa stuprata, nessun criminale cambierà i miei progetti. Ha ragione, del Burkina. Faso. Saguzzino andrà subito a giudizio. Perché questo qua, cioè, tu violenti una ragazza ma le dai anche una coltellata prima? Dice che l'ha data prima, vero? Cioè, che sistema è quello? La coltellata, cioè già la violenza è una cosa incredibilmente assurda, eppure da coltellata, ma vergogna. La barbona uccisa nascondeva un tesoro, e lì sotto il torchio il figlio dell'anziana, nascondeva, ma l'hanno trovato? Non credo. Sì. Intanto si apparte in auto di notte, violentata a turno dal branco, dove? A Reggio Emilia e Torino. A Torino scatta la caccia a due bruti, hanno seviziato una marocchina. Cioè, ma io voglio dire, che è la primavera? Cos'è che ribolle nella testa di queste persone? La testa, ma anche più giù, di queste persone. Cos'è che gli ribolle dentro? A parte ci sono sempre stati, ma ecco, è una cosa che mi fa vomitare sono le pubblicità dei calciatori, senza vedere il prodotto. Guarda, te lo fa vedere, guarda, questa faccia, guarda questa faccia, ecco. No, vabbè, ma avrà bisogno di fare pubblicità quest'uomo? Avrà bisogno di soldi? Ma ora più di tutto Totti si è fatto male. Non si parla d'altro, tanti auguri a Totti, poverino, che si rimetta presto, che riesca presto a tornare sul campo, ma ci importa un tubo, un bel tubone, ma il pupone, il tubone, un beh, tu buone, ragazzi, insomma, vabbè, d'accordo, sì, no, bu, ba, pubblicità.
Ciao G, come va? Non c'è male, sono qua.
Dov'era Pupo? In riunione. Vabbè, allora, domanda, chi è il personaggio politico a cui vengono attribuiti i più clamorosi errori di italiano? Bravi. Antonio Di Pietro, ovviamente, no? Per cui sarebbe anche assurdo che io andassi alla lavagna a stigmatizzare una sua frase. E invece lo farò, perché tanto si dà per scontato, è inutile stare a scrivere la frase sbagliata di Di Pietro, non si sa, è proverbiale che sbaglia. Benché appunto negli ultimi tempi abbia sbagliato meno rispetto a quanto sbagliava prima. Però, la sua buona volontà. Di Pietro cerca di piazzare qualche congiuntivo. Tu sai che ci prova? Ma non ci riesce, ovviamente non ci riesce, ma ci prova. E questo è già un passo avanti. No, ora che ci riesca sarebbe chiedere troppo, no? Andiamo a vedere, andiamo alla lavagna. Intanto cancelliamo per gli elementi di cui abbiamo a disposizione di Arturo Parisi. Parigi, meglio Parigi che Parisi. Va bene, allora ho una frasettina colta al volo dal buon Di Pietro, Antonio Di Pietro, il giustizialista. Probabilmente sarà lui il ministro della giustizia del governo Ombra, visto non può esserlo del governo Luce. Allora, lui ha detto, non... Vorrei che, di qui tutto bene, no? Non vorrei che sia, lui ci ha provato, lui non ha detto non vorrei che è, ha detto non vorrei che sia. Poverino, ha tentato disperatamente un congiuntivo che normalmente gli sfugge, allora dice questa volta l'ho preso, non vorrei che sia. Ora, puntini, perché poi la frase continuava. Non vorrei che sia. Scusa, ma se dici non vorrei, dovresti dire che fosse. Non vorrei che fosse. Se dici non voglio che sia. Presente con presente. Vorrei che fosse. Voglio, sia, vorrei, fosse. Quindi... Antonio,
Di Pietro,
ho scritto, aspetta, sbagliavo anche, Di Pietro, non Di Pietro, ma Di Pietro, ecco, Antonio Di Pietro, non vorrei che sia, la prossima volta forse dirà, non voglio che fosse, magari sbagliando ugualmente, però diamo almeno a quest'uomo il beneficio del tentativo, della buona volontà, per carità. Non ci riuscirà mai, ma c'è il fatto che ci provi e c'è qualcosa. Antonio, tranquillo, che ci azzecca? Nulla, ciao. Bene, andiamo. Ok, torno dietro, perché dietro a volte è meglio che davanti. In che senso? Ma in vari sensi, in molti sensi, anche nei sensi. I vostri messaggini, perché siamo verso la fine, me ne sono nemmeno accorto. Dov'è Pupo? È in riunione. Sì. Beh, intanto leviamo questo che mi impalla tremendamente. Così va bene. C'è il ragno, ma non devo dire. Oh, dunque, ciao G, secondo te chi lo vince stasera il Grande Fratello? Io mi auguro che vincesse Mario. Ah, ma che sei Di Pietro? Mi auguro che vincesse. Mi auguro che... Non avete imparato nulla. Vabbè, senti, io non lo so, chi c'è rimasto? Boh, io punterei più su Gianfilippo, ti devo dire, andiamo avanti. Sì, per caso, sabato 20 e domenica 21, eri al mercatino dell'usato alla Fortezza d'Abbasso? Sabato 20 e domenica 21. A me risulta che sabato fosse 19 e domenica 20. Oggi è il 21, lunedì. Quindi, come non detto, ma di quale mese, di quale anno? Andiamo avanti. Grande G, non hai idea del bene virtuale che tu faccia a tante persone che ti seguono. Io ti auguro di continuare a dispensare allegria, felicità e gioia di vivere con simpatia e stima, Max Di Luca. Poi mi racconti di via Fillungo? Ma veramente sono spariti tutti quegli antichi negozi? Oh, ci devo andare? A proposito di stupri e company, non so se hai visto che ieri il poliziotto che ha trovato quella ragazza era ospite a Domenica Inn e buona domenica. A tutte e due? Non lo so, non l'ho viste, mi spiace, non l'ho viste. A tutte e due? Accidenti. Cioè, Sant'Antonio era il dono dell'ubiquità, a volte anche Padre Pio. Adesso con Marobu, ministro per gli extracomunitari, saranno piselli amari. Ciao G. Chi è sto Marobu? Scusa, io sui ministri sono rimasto un pochino indietro. Poi ci rifamo. E poi ancora, G, è vero che ha fatto il viottolo per andare nelle videocabine del Magic Rose? Zazà. Non ci sono mai entrato, mai messo piede, giuro, non è mia abitudine, poi comunque non ci sarebbe niente di male, però io non ci sono mai andato. Anzi, insomma, andateci perché è un nostro sponsor, per carità di Dio. Dunque, per piazzare un congiuntivo a Di Pietro ci vorrebbe il cane da tartufi, oppure una ditta di sdraloghi. Gli sdraloghi Attila! Oh, ragazzi, siamo alla fine di questa puntata, ma non certamente di mondo. Ecco, la risposta alle nostre angosciose domande oggi è sì, allora sì che ci vediamo domani con G, a domani, ciao G.